A questo punto, anche se i tempi sono stretti, apriamo al dibattito. Se ci sono delle domande, grazie per la luce, così vediamo la sala. Ci sono i microfoni, se qualcuno vuole alzare. Intanto che parte, farei io subito una domanda all'ingegner Bastianello. Mi ha colpito quando ha presentato i dati di non governo della rete. Mi ha colpito anche perché io come infermiero ho presente il ruolo che potrebbe teoricamente avere un caregiver nel governo della rete. Come mai non c'è?
Bella domanda. Sono state classificate le figure e devo dire che al di là di quello che è stato proposto in consulta, dove vedete, sono stati proposti 7 accessi settimanali, la realtà, perché questo questionario è successivo a una survey fatta sulle famiglie, faceva evincere che dal punto di vista degli accessi territoriali la figura dell'infermiere era una figura molto poco presente, ma per ciò che è stato detto prima, mancanza di risorse e quindi modello organizzativo non coerente. Quindi la famosa figura del case manager di cui noi parliamo e tutto quanto, ancora a mio avviso, per la mia esperienza del territorio, ancora da essere stanziata in maniera veramente organica e strutturata.
Grazie. Ci sono delle domande?
No, sono strette.
No, non ci sono delle domande. Io a questo punto approfitto della presenza della responsabile di un'associazione così importante, di Malati di SLAP, per porre una domanda che non so quanto possa avere una risposta, ma comunque un interrogativo, diciamo, sul tema della quantità di risorse, chiamiamolo così, rispetto al PIL in Italia, no? Che viene in Italia o negli altri paesi, consuetudinariamente si usa comparare le risorse in rapporto al PIL per vedere quanto una nazione investe nella gestione del problema della salute dei propri cittadini, diciamo, no? Il problema è che il discorso che si solleva spesso è la quantità di risorse da un paese rispetto ad un altro. Noi sappiamo, ad esempio, che l'Italia spende il 7-8% del PIL per il sistema sanitario, mentre ad esempio per il sistema sanitario americano, così come è concepito, viene impiegato il 16-17% del PIL, no? Considerando poi tra l'altro che un quinto della popolazione americana non ha diritto al servizio alla salute se non per aspetti minimali, mentre in Italia il sistema è universalistico. Il tema che ci si pone è spesso viene detto che in Italia spendiamo troppo per la sanità, no? Io vorrei discutere di questo troppo. Su che base viene deciso che questa quantità è troppa oppure è troppo poca? Perché è questo il problema, no? Quali potrebbero essere, ad esempio, perché a volte si dice che è troppo perché pensiamo che molti soldi vadano sprecati nella sanità, ma quale potrebbe essere in una visione, ad esempio, di un'organizzazione che si impegna a seguire malati di questa complessità e che vede fino in fondo quali sono le reali necessità di un sistema per la salute? Quali potrebbero essere delle motivazioni che supportano la necessità di una società che intende chiamarsi civile per giustificare un quantitativo di risorse superiore da destinare a problemi di questa natura, a partire dall'area critica e con le sue conseguenze, poi, perché la SLA non è una conseguenza dell'area critica, ma sappiamo che i problemi sono sovrapponibili, diciamo, no? Cioè, ecco, quali potrebbero essere dal punto di vista dei cittadini, in base alla vostra esperienza di vita come dire, nella società, chiamiamolo lì, comune, fuori dall'ospedale, no? Qualche cosa che motiva la popolazione a dire, bene, qui è necessario destinare più risorse per la sanità, perché questi valori non vanno dimenticati, non vanno lasciati, e qui ci sono persone veramente che non ce la fanno più.
Ma provo a rispondere perché la domanda è complessa. Sicuramente, se traguardiamo ai malati neuromuscolari, escludendo la sclerosi multipla che ha numerosità importanti, tenete presente che in Italia abbiamo 6.000 malati di SLA, quindi il numero piccolo è di per sé un deterrente. La seconda, riflessione che pongo è, l'evidenza. Io spesso li chiamo i malati nascosti. Molte grossissime disabilità sono nascoste all'interno delle case, non sono visibili e non c'è consapevolezza. E la terza riflessione che pongo è corretta allocazione delle risorse. Ci sono malati SLA, e qui l'area critica invece entra in gioco pesantemente, che vivono mesi o addirittura anni nelle terapie intensive, perché i modelli organizzativi territoriali non sono strutturati per una presa in carico domiciliare. Allora basterebbe fare uno shift di risorse, che dire.
Grazie, credo che l'invito di Paschianello sia ovvio, diciamo, no? Gli infermieri devono decidere anche su queste cose, gli infermieri dell'area critica devono protestare su questo, protestare tra virgolette, ma in maniera efficace, portando la loro esperienza proprio di infermieri, non di medici, gli infermieri sono qualcosa di diverso dai medici, perché gli infermieri vedono la vita di queste persone, vedono quanto sarebbe invece possibile trasferire tutte le necessità e tutte le possibilità di soluzione dei problemi anche a domicilio, con un adeguato supporto, ovviamente con le dovute risorse. Ecco, noi come infermieri dell'area critica, perlomeno per questi aspetti, dovremmo essere agenti di un cambiamento, di una trasformazione profonda nella cultura della nostra società e anche nella consuetudine dei comportamenti del nostro sistema, delle persone che supportano questo sistema. Credo che l'invito vada anche in questa direzione. Ecco, se ci sono delle domande, direi che possiamo ancora un attimo.
Faccio una domanda anche al collega Gangitano, intanto che se qualcuno vuole prenotarsi per la domanda, manina alzata. Ha parlato la collega al termine della sua relazione della presa in carico di questa tipologia di malati. Ma anche qua ritorno a riprodurre la domanda fatta prima all'ingegner Bastianello. Ma nella presa in carico, dall'accesso in poi, l'infermiere che ruolo gioca e che ruolo potrebbe giocare, tenendo presente che se non giochiamo un ruolo siamo correi di sperpero di risorse.
È vero, siamo responsabili, correi, di dispersione delle risorse. Per quanto riguarda quello che, la mia esperienza e quello che ho potuto rilevare, gli infermieri molto spesso, già a partire dai centri UVA, non dedicano sufficientemente tempo a interventi educativi, intanto nei confronti della famiglia. Non so se per il semplice fatto che, essendo un'infermiera, allora danno per scontato che io abbia tutte le informazioni, però molte persone che vivono la mia stessa situazione, magari con un quadro clinico molto più avanzato del mio, lamentano tutti una carenza di informazioni grave, di non sapere gestire. Il problema principale è quando la persona comincia ad essere afasica, a non sapere come mettersi in relazione con l'altro, e non hanno nessun tipo di supporto da parte dell'infermiere. Per quanto riguarda l'assistenza domiciliare, perché mi sono rivolta e ho parlato anche con il CAD di appartenenza territoriale, purtroppo c'è soltanto un'erogazione di prestazioni sanitarie e lamentano comunque una carenza di formazione da impedire di mettere in atto degli interventi educativi alle famiglie che gestiscono questo tipo di pazienti. E io lo trovo estremamente grave. Io ho fatto una valutazione semplicemente infermieristica, non sono andata a studiare sull'Alzheimer né tantomeno, è stata una cosa che ho fatto dopo molto tempo e se non ricordo male forse l'ho iniziato a fare in occasione di questo congresso, quindi tutto quello che è stato fatto e che vi ho presentato è soltanto una valutazione infermieristica, rilevazione di un bisogno di salute, bisogno assistenziale e agendo in completa autonomia ho messo in atto una serie di interventi. Per ora ho avuto ragione.
C'è un intervento ancora, l'ultimo.
Sono Nora Marinelli da Perugia. E non è una domanda la mia, ma una riflessione con voi. Abbiamo parlato nella sessione precedente della crisi, una crisi culturale, oltre che economica, anzi forse prevalentemente culturale. Per cui, di fatto, diceva le colleghe, l'ingegnere, si faceva riferimento al fatto che un investimento, noi in area critica, viene mantenuto. Di solito è un investimento sulle cosiddette cure hard, no? La strumentazione, le tecniche innovative, spesso cruente, invasive, e l'impoverimento culturale. Volevo, ecco, portare alla vostra attenzione e a quella dei colleghi questo elemento sul quale bisognerebbe, certamente sì, la crisi economica, ma quello che parallelamente si è verificato e si verifica è questo tipo di impoverimento per il quale si continua a fare un investimento economico su aspetti che spesso trascurano o violano purtroppo anche in molti casi le dignità, le volontà delle persone e non se ne fanno troppo pochi in maniera assolutamente insufficiente rispetto invece alle cure cosiddette soft, quelle dell'assistenza così fondamentali, così basilari, che conferiscono alla persona risposte ai bisogni e la dignità di cui tanto parliamo. Diceva la signora a proposito dell'esperienza, nello specifico della sua famiglia, ma in generale dei pazienti con SLA, è vero, noi nella terapia intensiva ci riguarda e come il problema. Solo che ci rispondiamo in maniera assolutamente inefficace, inefficace, insoddisfacente e molto lontana dai bisogni delle persone. Per cui pongo soltanto l'attenzione, lei ha posto alcuni elementi descrivendo i casi di situazioni nelle quali le persone sono chiuse in cassaforte, non comunicano. Ah, ma noi non ce ne preoccupiamo affatto se non comunicano. Pazienza. Non esiste un lavoro nostro, delle professioni insieme, nei team di cura e professionali specifiche, perché questi sono aspetti che quasi sono atto dell'appannaggio nostro, quasi esclusivo appannaggio nostro. Noi siamo troppo gravemente e colpevolmente indifferenti.
La ringrazio molto per la riflessione.
Grazie.